prima lettera di Giovanni.
Vediamo di proseguire. Abbiamo letto la lettera seconda, la lettera terza. Abbiamo letto già il prologo della prima lettera di Giovanni. E questa sera proseguiamo. Dovremo poi interrompere naturalmente per il Giovedì Santo, quindi ci rivedremo dopo Pasqua. Vi dicevo che quella che noi chiamiamo lettera in realtà non è uno scritto epistolare, su questo già ci siamo intesi, sono degli appunti ordinati secondo uno schema, non raffazzonati, non messi insieme alla rinfusa, uno schema che si ripropone a tre riprese, come se noi potessimo scorgere nella lettera, chiamiamola pure così, non ci intendiamo, tre ondate successive. E ognuno di questi tre svolgimenti è scandito in modo tale che riusciamo a mettere in evidenza dei temi dominanti che ritornano, ma su questo adesso non voglio soffermarmi, si tratta direttamente di affrontare la lettura del testo e subito ci renderemo conto di quello che succede. Fatto sta che la prima di queste ondate, il primo svolgimento, è quello, come già vi dicevo al suo tempo, che va dal versetto 5 del capitolo primo fino al versetto 28 del capitolo secondo. Il tema dominante è, come già ben sappiamo, la vita di comunione con Dio. La vita di comunione con Dio è la vita nuova, la vita cristiana, esattamente il motivo per cui Giovanni interviene dal momento che si presentano istanze che sono preoccupanti. Si tratta di cristiani che sembrano impostare e poi in realtà svolgere il cammino della loro vita in maniera discordante dall'autenticità dell'evangelizzazione ricevuta. E dunque questo contesto polemico è soggiacente a tutta la nostra lettera, così come alle lettere seconda e terza di Giovanni, e ce ne siamo resi conto a suo tempo. In questione è niente meno che quella che Giovanni chiama la verità, ossia l'incarnazione del Logos, e dunque tutta l'opera della salvezza e tutto quello che Dio ci ha rivelato da parte sua nel corso della storia della salvezza fino alla pienezza, fino alla incarnazione del Logos, il figlio che ha realizzato la sua missione nella pienezza dei tempi. Fatto sta che primo svolgimento della nostra lettera, avrei desiderato, e questo era mio proposito fin dalla volta scorsa quando ci salutammo, di leggere per intero questo primo svolgimento, arrivare cioè al capitolo secondo versetto 28. In realtà non andremo oltre i primi due momenti, in tutto sono tre momenti: la scansione ternaria, come già vi suggerivo, per cui noi arriveremo al versetto 11 del capitolo 2. Questo primo svolgimento può essere senz'altro illustrato ricorrendo a un titolo o a un sottotitolo che subito prenderemo in considerazione. Dio è luce. Dio è luce. Vita di comunione con Dio. È il tema dominante è l'autenticità della vita cristiana, vita di comunione con Dio. Ma che significa questo? Il nostro Giovanni ci vuole aiutare, ci vuole sostenere nel nostro discernimento, che è anche il suo peraltro, e dunque Dio è luce. Primo momento, dal versetto 5 del nostro capitolo primo arriviamo al capitolo, al versetto 2 del capitolo secondo. La vita cristiana in alternativa al peccato, ecco, da 1.5 a 2.2. Nella Bibbia di Gerusalemme questa scansione è sostanzialmente rispettata. Questo significa che il suggerimento che io vi fornisco ha riscontro nell'opinione di molti studiosi, quindi questo mi conforta, perché non precipito nel vuoto e non vi porto appresso a me. Vedete, la Bibbia di Gerusalemme più o meno si orienta in questa stessa direzione. Da 1.5 a 2.2, la vita cristiana in alternativa al peccato. Questo riferimento alla vita nuova in quanto strappata al peccato, in quanto redenta dal peccato e così via, come vedremo ritorna negli svolgimenti successivi. Primo momento, dunque, in alternativa al peccato. Leggiamo, versetti da 5 a 7. Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che ora vi annunziamo. Notate che da lui significa, come leggevamo nel prologo, che la nostra comunione è con il Padre, con il Figlio suo Gesù Cristo. È da lui, è da Dio che noi abbiamo ricevuto questa angelia, come dice qui, questo Evangelo. Termine angelia è in questo caso equivalente a Evangelion. È da lui che abbiamo ricevuto, da Dio, in virtù della missione affidata al Figlio Gesù Cristo, che per l'appunto ci ha rivelato la paternità di Dio. Questo messaggio dunque noi l'abbiamo udito da lui, messaggio che ora noi vi annunziamo. Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. Dobbiamo arrivare al versetto 7, fermiamoci un momento solo. E intanto qui dove dice vi annunziamo questo, credo che sia meglio, così, forse dice qualcosa da nota. No, non dice niente. Che sia meglio tradurre con il verbo svelare. Dunque si tratta di uno svelamento. Gli svegliamo questo. Il verbo apangelion è stato già usato precedentemente nel prologo, ma qui è usato il verbo anangelion, che non è esattamente lo stesso verbo, è un altro verbo. Esso assume il significato su cui insistevo, il significato di uno svelamento. In realtà Giovanni si rivolge a dei cristiani che l'annuncio l'hanno già ricevuto, e l'hanno ricevuto da un pezzo, e l'hanno ricevuto e anche accolto con energia e responsabilità, a parte poi le contraddizioni nelle quali alcuni di loro, o molti di loro, sembrano essere incappati. Dunque qui non è vi annunziamo, ma si tratta di uno svelamento sempre necessario e sempre nuovo riguardante quell'annuncio che già è stato ricevuto e che già è stato anche accolto e che di per sé dovrebbe essere anche stato assimilato, ma si tratta sempre di svelarne la ricchezza. Dal momento che esso, per quanto accolto e assimilato, è dotato di una novità ancora e sempre inesauribile. Dunque, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che ora noi vi sveliamo. L'aiuto che Giovanni vuole rivolgerci va proprio in questa direzione. Dio è luce, ecco, in lui non ci sono tenebre. Vi suggerivo di collocare questa espressione come sottotitolo a tutto questo primo svolgimento. Dio è luce. Quando Giovanni afferma questo, vedete, sta rimarcando il fatto che tutto esiste in obbedienza a lui che è il creatore e in obbedienza alla sua volontà di vita, perché tutta la creazione è strutturata in riferimento alla sua volontà di vita. Dio è luce, ricordate sempre che la luce è la prima in tutte le creature e tutta la creazione è nella luce. Affermare che Dio è luce non significa andare a scrutare i segreti invisibili di Dio. Dio è luce nel senso che tutto, ripeto, esiste in obbedienza a lui e alla sua volontà di vita. Dunque, se in lui non ci sono tenebre, questo significa che c'è di mezzo il nostro modo di stare al mondo, di stare nella creazione, di stare nel tempo della storia umana, il nostro modo di stare nella vita. La vita di comunione con lui dipende dal nostro modo di stare al mondo, nella luce o nelle tenebre, perché luce e tenebre costituiscono l'alternativa che si impone inevitabilmente nel momento in cui ci interroghiamo circa la nostra vocazione alla vita. E infatti Giovanni prosegue qui: se diciamo che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Abbiamo incontrato più volte il termine verità. Il rivelarsi di Dio fino alla incarnazione del Figlio. La vita di comunione con lui, ripeto, dipende dal nostro stare al mondo. Vedete, camminare nelle tenebre significa non fare la verità, cioè significa non aderire al rivelarsi di Dio, ma il rivelarsi di Dio in quanto la creazione appartiene a lui e in quanto gli eventi della storia umana sono sottoposti alla sua inesauribile fedeltà fino alla incarnazione del Figlio. Vedete che qui Giovanni ci sta dicendo quello che noi già peraltro abbiamo appreso da un pezzo, e cioè che vita di comunione con Dio non significa trovarsi catapultati tra le nuvole che svolazzano nel cielo, addirittura oltre l'orizzonte visibile del cielo, ma vivere in comunione con Dio significa stare al mondo nella luce, stare al mondo, è un modo di stare al mondo, e l'alternativa riguarda esattamente il modo di stare al mondo, nella luce o nelle tenebre. E se noi camminiamo nelle tenebre non siamo in comunione con lui, ma vedete che c'è di mezzo tutto un modo di intendere, di gestire, di trattare, di abitare il mondo, perché così non mettiamo in pratica la verità, non aderiamo al suo modo di rivelarsi a noi, perché Dio si è rivelato a noi non con quella che sembra la tentazione di cristiani che si stanno acculturando a certe culture di stampo gnostico, un assorbimento nel mistero, non in virtù di una fuga dal mondo che ci risucchierebbe nella profondità impenetrabile del segreto divino, ma Dio si rivela a noi nelle opere della creazione e nello svolgimento della storia umana fino all'incarnazione. Vedete che il nostro Giovanni è coerente in tutti i dettagli del suo messaggio. E andiamo avanti, versetto 7. Però dice: se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Vedete, qui ritorna ancora una volta espressamente l'alternativa tra luce e tenebre, come già vi dicevo, alternativa tra il rivelarsi di Dio, che è la verità, che non è un segreto riservato degli specialisti della elaborazione concettuale che scappano dal mondo per entrare nei giochi della fantasia divina. Il rivelarsi di Dio nell'opera della creazione, negli eventi della storia, fino all'incarnazione, vi dicevo, che è completamente ricapitolazione di tutto. Ebbene, l'alternativa tra la luce, rivelarsi di Dio, e le tenebre. E le tenebre, vedete qui, sono intese da Giovanni come un modo di stare al mondo che in realtà lo occupa e quindi anche lo devasta e quindi anche lo inquina e lo compromette in contraddizione con la iniziativa di Dio. C'è un modo di stare al mondo che è in, come dire, ostile alla luce, è ostile al rivelarsi di Dio, eppure tutto sussiste perché è lui il creatore, perché è sua l'iniziativa che chiama gli uomini alla vita nel mondo. E vedete, questa vita di comunione con lui, che significa camminare nelle tenebre, notate l'uso del verbo camminare, lo ritroveremo ancora, camminare nella luce, vita di comunione con lui, stare al mondo nella luce, fa tutt'uno con la vita di comunione tra noi, dice, gli uni con gli altri. Se camminiamo nella luce come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. Dunque, vedete, non c'è dubbio, se siamo in comunione con lui nella luce, stiamo al mondo. E siamo in comunione con la realtà di questo mondo e tutte le creature che vi sono contenute e la molteplicità delle situazioni. Quando diciamo mondo intendiamo una totalità di eventi che sfugge naturalmente la nostra possibilità di enumerazione, ma ci siamo dentro e ci viviamo dentro. Dunque in comunione gli uni con gli altri e quindi in comunione con tutte le creature di Dio. Ebbene, vedete che qui il brano che stiamo leggendo si conclude con l'accenno al sangue di Gesù, sangue che ci purifica. Se camminiamo nella luce, siamo dunque in comunione con lui, siamo in comunione gli uni con gli altri. Questa è la l'alternativa che conferisce alla nostra vita una nuova modalità di inserimento nel mondo che esclude il peccato. Notate, sono affermazioni che qui adesso emergono in modo piuttosto solenne e si tratta di sciogliere poi tanti nodi, di penetrare meglio nel discernimento dei singoli contenuti, ma l'affermazione di per sé è già estremamente precisa. La nostra vita di comunione con Dio, che è allo stesso tempo la vita di comunione con il mondo, nel mondo, nella luce, è beneficio che ci investe in forza del sangue versato di Gesù. Questo dice Giovanni. Vedete, dal sangue versato di Gesù dipende il fatto che noi siamo in grado di camminare nella luce, siamo in grado di vivere in comunione con Dio. E questo significa stare al mondo, nel contesto di quella iniziativa di cui Dio è il protagonista e a cui il Dio vivente è rimasto fedele dall'inizio. Secondo brano, versetti 8 e 9, se diciamo che siamo senza peccato, vedete che, attenzione, si concentra su questa realtà negativa, qui c'è di mezzo il nostro modo di camminare nelle tenebre, che è esattamente il nostro modo di occupare il mondo in modo tale da invaderlo con le conseguenze del peccato. E allora lui dice: se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Sottrarsi a quel discernimento che ha impostato precedentemente, discernimento tra luce e tenebre, è un inganno. Sottrarsi a quel discernimento significa cedere a un inganno che rifiuta il rivelarsi di Dio, la verità, che rifiuta la storia della salvezza, che rifiuta tutto il disegno di un lungo dialogo che il Signore ha voluto instaurare con noi fino all'incarnazione del Figlio. Se diciamo che siamo senza peccati, inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Vedete, dire che siamo senza peccato è dire che quel discernimento non ci riguarda, il discernimento tra la luce e le tenebre. E prosegue qui: se riconosciamo i nostri peccati, egli, che è fedele e giusto, ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Fino qui. Vedete, Giovanni dice: è Dio, proprio Lui, che si è preso la briga di affrontare e di sanare i nostri peccati. E i nostri peccati esercitano un effetto tenebroso sulla scena del mondo. I nostri peccati sono espressione di una pretesa nostra di occupare il mondo in alternativa alla luce di Dio. E quindi dice: è proprio Dio che invece si è dato un grande affare per sanare i nostri peccati. E allora, se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto, vedete? Egli è fedele e giusto, fedele nel senso che porta a compimento le sue promesse, che è fedele, coerente, inesauribilmente puntuale nell'adempimento della sua iniziativa. Giusto nel senso che è innocente e dunque è proprio in quanto giusto che esercita nei nostri confronti, tutta la storia della salvezza fino all'incarnazione del Figlio lo dimostra, quella contestazione che ci perdona, quella contestazione che ci purifica. Egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Dunque, vedete, non possiamo sottrarci al discernimento tra luce e tenebra, sarebbe un inganno del tutto abusivo e devastante. Oltretutto notate che questa purificazione di cui Dio è l'autore in quanto Lui è fedele e giusto, quel suo modo di contestarci, dunque quel suo modo di rivelarsi nel corso della storia della salvezza per sottrarci alle tenebre, per liberarci dal peccato, per perdonarci in modo tale che reimpariamo a vivere in comunione con Lui, giunge fino a stanare non solo i peccati, come dice il versetto 9 usando termine al plurale, poi ancora successivamente due volte in questo versetto 9, ma vedete che al termine del versetto compare un altro termine qui tradotto con colpa, in greco è la adichia, l'iniquità. E vedete che qui non si tratta più semplicemente dei peccati, molti peccati, diversi peccati, tutta la fenomenologia dei peccati, ma qui si tratta della iniquità, di quello stato di corruzione che è soggiacente a tutti i peccati, che è per così dire la matrice inclinata da cui tutti i peccati derivano. E l'opera di purificazione promossa da Dio stesso, che ha affrontato i nostri imbrogli e non ha accettato di subirne le conseguenze, ha infranto la menzogna di cui noi in qualche modo ci vantavamo e sotto la quale in qualche modo volevamo nasconderci, giunge questa sua iniziativa purificatrice fino a scardinare la radice del peccato, che è l'iniquità. Dice qui. E adesso, versetti da 10 nel capitolo primo fino a 2 nel capitolo secondo, e arriviamo al termine di questo primo momento. Giovanni dice, vedete, parla ad altri cristiani, è così che noi abbiamo incontrato Dio. Se diciamo che non abbiamo peccato, vedete che qui nel versetto 10 usa un participio, no, un tempo perfetto. Nel versetto 8 era un presente, non abbiamo peccato, siamo senza peccato, presente. Qui invece è un tempo perfetto. Dunque è quello che noi chiameremo un passato prossimo. Dunque un peccato che è nel passato ma le cui conseguenze si riversano nel presente. E noi portiamo nel presente le conseguenze dei nostri peccati. Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Mentre invece lui ci ha parlato senza menzogna. la sua parola è giunta fino a noi proprio perché ha escluso di venire a patti con le nostre menzogne. E di fatto Giovanni qui sta proprio invitando i suoi interlocutori a registrare i dati di cui comunque tutti hanno fatto esperienza e stanno facendo esperienza, noi portiamo le conseguenze del nostro peccato. Ma lui ci è venuto incontro non a prescindere da queste o quasi riservando il suo intervento a chi non portasse le conseguenze del peccato, ne è venuto incontro proprio a noi che portiamo le conseguenze del peccato. Se sempre vedete quella immagine di una ipotetica salvezza come fuga dal mondo, di un'ipotetica salvezza riservata ai perfetti, riservata a coloro che sono per così dire disincarnati, ormai privi di compromessi, di complicità e via discorrendo, che non è la condizione nostra. Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, ecco, Giovanni prende qui un'andatura familiare, più confidenziale, più affettuosa, figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre. Vedete, noi sappiamo cosa vuol dire tristemente portare quella conseguenza dei nostri peccati che ci conducono a peccare ancora. Io vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, vedete che l'attenzione adesso qui è puntata in un'altra direzione. Questo non vuol dire che allora va bene continuare a peccare, non sta dicendo questo. Che è necessario peccare, no, sta dicendo questo. Se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Vedete, in nessun modo si può banalizzare la gravità, la drammaticità della nostra realtà, di peccatori e di peccati di cui portiamo le conseguenze, peccati che ancora rispuntano, di cui non siamo assolutamente fieri. Ma vedete, c'è di mezzo niente meno che la missione svolta da Gesù Cristo, che nella sua innocenza, lui il giusto, ha offerto se stesso nella carne umana per noi. Qui Giovanni usa un linguaggio propriamente liturgico. Egli è vittima di espiazione, ilasmos, questo è un termine tecnico nella teologia levitica, nella teologia sacerdotale. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati. Vedete, in nessun modo si possono banalizzare questi nostri peccati come se ci sono e ci resteranno, perché la missione svolta da Gesù Cristo, lui l'innocente, ha comportato esattamente la redenzione di noi peccatori, ed è per noi che lui si è offerto come vittima, perché c'è di mezzo il sangue. Ricordate il sangue di cui si parlava nel versetto 7 del capitolo primo. Adesso vedete dove ci ha condotti il sangue: è il sangue della vittima di espiazione, ed è il sangue in virtù della quale è ristabilito un vincolo di comunione tra il Santo, il Dio vivente, e noi peccatori. È il sangue che purifica. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma per quelli di tutto il mondo. E vedete, questo che è avvenuto una volta per tutte, la sua offerta di se stesso nella carne umana per noi, fino al sangue naturalmente, rimane come il valore di una intercessione efficace che egli svolge una volta che è intronizzato nella gloria della sua figliolanza, nella gloria presso il Padre. Vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato. Notate che il termine avvocato traduce il greco paraclitos, paraclitos. Noi siamo abituati a usare questo titolo per la terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito Santo paraclito. Giovanni qui usa il termine paraclitos per il figlio. Paraclitos in greco è l'avvocato difensore. L'avvocato difensore, il paraclito. Ebbene, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, vedete, colui che intercede per noi presso il Padre. Quello che è avvenuto una volta per tutte adesso è un'intercessione continua, efficace, che egli esercita in virtù dell'evento di cui è stato protagonista a nostro vantaggio. E in questo modo noi abbiamo incontrato la paternità di Dio. Vedete che abbiamo un avvocato presso il Padre, dice qui Giovanni. Noi abbiamo incontrato Dio, noi abbiamo incontrato la paternità di Dio. Nel momento in cui siamo stati affrontati da Lui nella tenebrosa amarezza dei nostri peccati, e da Lui siamo stati e coinvolti in un'opera redentiva di cui è stato protagonista il figlio, e noi abbiamo così incontrato la paternità di Dio. E vedete, quest'opera redentiva non sta per aria, sta nella carne umana, sta nella storia umana, sta nella concretezza del mondo. Primo momento. Secondo momento, dal versetto 3 al versetto 11, e dovremmo fare. Il primo momento, come leggevamo all'interno di questo primo svolgimento, Dio è luce, l'alternativa al peccato, la vita cristiana in alternativa al peccato. Adesso la vita cristiana nella novità dell'amore. Ancora successivamente vedremo che il secondo momento di questa scansione ternaria nei svolgimenti che si susseguono, con qualche originalità naturalmente, potete darla già per premessa, secondo momento nella scansione ternaria insiste esattamente su questo tema, che è la novità dell'amore. La vita cristiana che è frutto di redenzione, la vita cristiana che si viene configurando in virtù di quel discernimento tra la luce e le tenebre di cui Dio stesso è stato protagonista a nostro vantaggio mediante l'intercessione e l'opera espiatoria svolta dal Figlio. Bene, la vita cristiana. Vediamo meglio qui. Versetti da 3 a 5. Da questo sappiamo di averlo conosciuto. Se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosce e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Ecco, versetti da 3 a 5. Giovanni dice, la verifica riguardante il nostro reale coinvolgimento nella relazione con Gesù Cristo sta qui. Dove? Nella custodia dell'ascito testamentario che abbiamo ricevuto da lui. Quando parla di conoscenza, noi lo sappiamo bene, è un coinvolgimento vitale, non è una conoscenza riservata ai tecnici del ragionamento. Da questo sappiamo di averlo conosciuto, dunque questa è la verifica che dimostra il nostro reale coinvolgimento nella relazione con lui, Lui è Gesù Cristo, perché è di Gesù Cristo che si parlava immediatamente prima. Gesù Cristo, che è la vittima di espiazione, eccetera, eccetera, averlo conosciuto, siamo in relazione con Gesù Cristo, siamo coinvolti nella relazione con Lui. Come si verifica questo? La custodia dei comandamenti. I comandamenti sono il lascito testamentario ricevuto da Lui, quell'lascito testamentario di cui Gesù parla, ricordate benissimo, nel Vangelo secondo Giovanni, proprio durante l'ultima cena: lascio a voi il mio comandamento, quello che è mio, lascio a voi quello che quel momento in cui Gesù affronta ormai gli ultimi eventi che lo condurranno alla morte, considera il suo testamento d'amore: lascio a voi quello che è mio, il mio lascito testamentario sono i suoi comandamenti. Tante altre volte già ne parlavo, vedete come questa terminologia può disorientarci, perché quando noi pensiamo ai comandamenti pensiamo a qualcuno che sale in cattedra o sale su un pulpito o grida e strepita e ordina dall'alto, oppure un generale, un comandante, un caporale, forse anche semplicemente il portiere del condominio, che però nel suo tormento emana sentenze ordina qual è l'ordine a cui attenersi, fatto stare i comandamenti. Qui invece è un lascito testamentario. Prendete il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetto 21, capitolo 15, versetto 10, andate a vedere. Chi dice lo conosco, dunque sono in relazione con lui, e non osserva i suoi, e non custodisce il suo lascito, è bugiardo. La verità non è in lui, dunque siamo fuori di quella corrente, di quel disegno, di quella storia che ci ha rivelato come Dio ha portato a compimento la sua iniziativa. Già, la verità non è in lui, ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Già leggevo questo versetto: da questo conosciamo di essere in lui, avevo già letto. C'è di mezzo un vero e proprio impegno di vita che si svolge in modo tale da conferire autenticità alla relazione con lui. Dunque non c'è spazio per le bugie, non c'è spazio per le menzogne, non c'è spazio per le finzioni, La realtà il coinvolgimento con lui, il coinvolgimento che poi è vitale, ma è un coinvolgimento affettivo. Quando si dice coinvolgimento, è il verbo conoscere, usato qui da Giovanni e altrove in tutta la Bibbia, c'è sempre di mezzo una vibrazione affettiva. Ebbene, questo impegno di vita nella relazione con lui ci sbugiarda, è quello che già parlava prima, ma adesso non più soltanto in riferimento al peccato che viene confessato, ma in riferimento alla pienezza dell'amore che viene instaurata. E questo sbugiardamento in realtà è un'autenticazione. Non è uno sbugiardamento mirato a condannare il colpevole che si era messo in maschera, ma è uno sbugiardamento mirato a illustrare qual è lo splendore dell'identità finalmente ritrovata, proprio perché liberata da quella maschera. È bugiardo, ma la verità non è in lui. Chi osserva la tua parola, eccoci, vedete, una vita nella corrispondenza all'amore di Dio. In lui l'amore di Dio è veramente perfetto, è pieno. Da questo conosciamo di essere in lui, e notate bene che questa vita che si svolge in corrispondenza all'amore di Dio, amore che è il motivo intrinseco del suo rivelarsi, della sua verità, è il motivo intrinseco della creazione, il motivo intrinseco di tutta la storia di cui lui è il protagonista, fin ad affrontare lui il disastro dovuto al peccato, l'abuso della libertà umana per contraddire la sua iniziativa, è ancora lui, ecco, l'amore di Dio. Ebbene, il coinvolgimento affettivo nella relazione con Gesù si manifesta nella custodia paziente, continua, capillare, proprio costitutiva della nostra identità ritrovata, la custodia dell'ascito testamentare che riceviamo da lui, perché mica ce li mettiamo noi, è l'amore di Dio che giunge fino a noi attraverso di lui, noi lo riceviamo. Ed ecco, vedete, qui niente meno dice il versetto 5, da questo conosciamo di essere in Lui. Essere in Lui. Lui, in questo caso, lo dice di Gesù Cristo, lo dice di Dio in altri momenti. È un'espressione tipica della letteratura giovanea, ma è un'espressione che poi ritorna anche altrove nel Nuovo Testamento, come sappiamo bene. Il linguaggio paolino è perfettamente coerente a questo riguardo. In Cristo, uno spazio vitale, noi potremmo dire stare con qualcuno. Quando oggi un ragazzo o una ragazza si innamorano, il massimo che possono dire è io sto con quello o sto con quella. Ecco, ci sto con. Stare con qualcuno vuol dire è il massimo del coinvolgimento sperimentabile. Con chi stai tu? Ecco, con. E invece qui si dice in. Noi siamo in lui. In lui. Da questo conosciamo di essere in lui, dal fatto che il suo lascito testamentario, la vita, si svolge in lui, lui, lo spazio, nel quale è incastonata, innestata, inserita, fino a instaurare un tale stato di coinvolgimento, per l'appunto, che sembrerebbe quasi impedire ulteriori distinzioni in lui. Versetto 6. Chi dice di dimorare in Cristo, vedete che riprende, usa il verbo qui menin, dimorare, essere in lui, diceva precedentemente, adesso dice, chi dice di dimorare in Cristo, chi dice di dimorare in lui, alla lettera, è un pronome, ma la nostra Bibbia precisa, in Cristo, deve comportarsi come lui si è comportato. Dunque, la nostra dimora in Cristo implica una coincidenza di itinerari, camminare come lui ha camminato, una coincidenza di comportamenti. Ricordate quell'episodio famosissimo nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, versetto 38, quando quei due discepoli di Giovanni Battista si avvicinano a Gesù: maestro, dove dimori tu? Dove abiti tu? Dove stai tu? E venite, vedete, vanno, vedono, stanno con lui, abitano con lui, dimorano con lui. Ecco, questo è il verbo. Chi dice di dimorare in Cristo deve camminare come lui ha camminato. Vedete che questo come lui, la nostra Bibbia qui traduce col pronome di terza persona, come egli, come lui, perché qui in greco è usato il pronome dimostrativo ekinos, che viene sempre nella lettera che stiamo leggendo applicato a Cristo. Lui è Cristo, ekinos, quello. Chi dice di dimorare in Cristo è coinvolto in una situazione che comporta una coincidenza di camminate con Lui. Camminare come Lui ha camminato, e non solo con Lui, ma camminare in Lui fino a condividere i passi, le orme, i ritmi, a parte oltretutto le apparenze esterne, la visibilità esterna, condividere pensieri, affetti, sentimenti, decisioni e intenzioni, imparare a camminare in Lui. Vedete, è quello che Giovanni sta dicendo in questo secondo momento del primo svolgimento, la vita cristiana nella novità dell'amore. E l'amore di cui ci sta parlando non è un precetto che sta scritto su qualche libro o un'evanescenza emotiva che chissà dove ci porterebbe. Noi siamo sempre più fortemente incoraggiati a radicarci nella pazienza, nella continuità, nella fatica e insieme nella bellezza di questa vita che è proprio intrinsecamente strutturata come vita di comunione con Lui, carne con carne, cuore con cuore, animo con animo, pensieri, affetti, decisioni. Carissimi, adesso dal versetto 7 arriviamo al versetto 8, carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico, è una novità antica. Questo sarebbe il comandamento nuovo di cui parla Gesù nel Vangelo, ricordate, ma dice ormai questo comandamento è antico. Tra l'altro il comandamento nuovo era già antico nell'Antico Testamento, ma non... voi l'avete ricevuto fin dal principio, dunque dice è una novità antica questa, c'è di mezzo tutta la storia della salvezza fino all'Evangelo che abbiamo ricevuto all'inizio, il principio quando siamo stati evangelizzati, e subito ci siamo trovati dinanzi a questo lascito testamentario, a questo comandamento. Il comandamento antico è la parola che avete udito. E tuttavia è un comandamento nuovo. Vedete, il punto è questo, che per la novità antica è novità, ma è novità non perché non fosse già detta, non perché ci fosse stata già evangelizzata, non perché noi non ne fossimo già consapevoli, ma perché questa novità è realizzata. Qui è la novità propriamente. È un comandamento nuovo quello che vi scrivo, il che è vero in Lui e in voi, perché le tenebre stanno diradandosi e la vera luce già risplende. La novità non è l'enunciato del messaggio, è l'enunciato: amatevi come io vi ho amato, amatevi perché io vi ho amato. L'enunciato può essere riproposto dagli altoparlanti all'infinito, ma la novità sta nel fatto che questa parola in Lui si è realizzata. In Lui, dice, e di seguito in voi. In Lui e in voi. Questo è vero, in Lui e in voi. Ed è vero in voi, cioè è vero per noi in quanto è vero per Lui. È nella comunione con Lui che questo diventa vero per noi. Amatevi perché io vi ho amato. amatevi in continuità con l'amore che io lascio a voi in eredità. E vedete l'ultimo rigo che abbiamo letto: perché le tenebre stanno diradandosi, la vera luce già risplende, dice Giovanni, è così che si viene insediando nel mondo la novità dell'amore. E la luce, e ritorniamo alla luce di cui si parlava precedentemente, la luce è quella rivelazione dell'appartenenza a Dio, di tutto nel mondo, nella storia umana, appartenenza a Dio. Ebbene, la luce si viene espondendo nel momento stesso in cui è la novità dell'amore che trova dimora nel mondo. In noi, perché in lui, ecco, le tenebre stanno diradandosi, la vera luce già risplende. Versetti da 9 a 11 e poi ci fermeremo. Sì, versetto 11, sì. Versetto 11, secondo momento, spero che poi non facciate troppa confusione. Però più o meno vedete che poi facciamo anche una ricapitolazione, ma ci troviamo. Dal versetto 3 arriviamo al versetto 11, ci stiamo arrivando. La vita cristiana nella novità dell'amore. Primo momento, discernimento del peccato. Secondo momento, la novità dell'amore.
Secondo momento è un unico blocco, non è come
è un unico blocco sminuzzato in questi passaggi che abbiamo pensato voi, ma anche il primo momento è un unico blocco. L'unico blocco, ma sono sempre blocchi così che noi cerchiamo di smontare, ecco. È come il gioco del Lego, il gioco delle palle. Leggiamo: chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Vedete che nei versetti 7 e 8 si parlava di una novità antica, adesso si parla di un'antichità attuale, perché l'odio tra fratelli è ancora attuale. E una novità antica, dice questo, l'abbiamo già, ma questa adesso è un'antichità attuale. Si dice di essere nella luce e odia suo fratello, da Caino in poi. È ancora attuale questa antichità. Antichissima? Attualissima. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, rileggo, è ancora nelle tenebre. Nelle tenebre vuol dire che non sta al mondo. Non è inserito nel mondo, così come il mondo è predisposto, così come il mondo è costruito, così come il mondo è voluto da Dio, a cui il mondo appartiene. Vedete che l'odio nei confronti del fratello qui non è soltanto la violenza, la sprezza, l'ingiustizia, la cattiveria nei confronti di quel tale, ma l'odio ottenebra il mondo, devasta il mondo, contraddice il motivo stesso per cui Dio ha creato il mondo. E quindi chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello dimora nella luce e non vè in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre, non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. E vedete che l'odio tra fratelli da Caino in poi qui viene rimarcato con queste immagini. L'immagine della cecità in primo luogo, poi disorientamento, non sa dove va. Appunto, ha aver perso la dimora nel mondo, aver perso casa nel mondo e essere al buio nel mondo. Quindi c'è città, disorientamento, e in più vedete quell'accenno all'inciampo, lo scandalo. Inciampo che è lui usa il termine scandalo qui, ma nel senso che si dà inciampo ad altri, ma nel senso che anche lo si riceve, lo si riceve. L'odio tra fratelli rende, come dire, drammatico, tragico il nostro modo di abitare nel mondo. Tenebre. Come si fa a abitare? Cioè, quando non si sa dove andare, quando costantemente si inciampa addosso a qualcun altro o si è causa di inciampo per qualcun altro. E d'altra parte, l'amore tra fratelli significa abitare nella luce e abitare nel mondo, trovare finalmente dimora. Prima diceva dimora in lui, dimora nella luce. Chi ama suo fratello dimora nella luce. Dunque, là dove è instaurato un circuito di comunione che riguarda la moltitudine delle creature, in prospettiva la totalità delle creature, quell'amore di cui Giovanni ci sta parlando, che è una parola antichissima, è sempre nuova, è esattamente il lascito che abbiamo ricevuto e in virtù del quale noi siamo condotti a vivere nella luce, ossia a vivere nella comunione con l'iniziativa di Dio che si è rivelata a noi attraverso tutto e tutti nel mondo. Fermiamoci qua, vedete? Dobbiamo arrivare al versetto 28 per completare questo primo svolgimento. Dio è luce. Adesso ci fermiamo. Dunque, giovedì prossimo vacanza.
Vacanza di partire giovedì santo. Non è il giorno di lavoro. 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 Non è il giorno di lavoro.